Il 28 marzo del 1941 moriva la scrittrice inglese Virginia Woolf, uno tra i massimi autori che ci ha regalato la letteratura del Novecento. La ricorrenza cadeva ieri, sono trascorsi 80 anni dalla sua tragica morte, ma le sue opere continuano a suscitare vivo interesse. Nei suoi romanzi Virginia Woolf, emblema del modernismo, ha affrontato tematiche di genere che risultano ancora oggi di grande attualità. In Orlando, ad esempio, ha predetto l'attuale rivoluzione di genere e nel 1929, nel saggio Una stanza tutta per sé, punto di riferimento della seconda ondata del movimento femminista, rivendicava l'importanza dell'indipendenza economica e di uno spazio per sé, fisico e metaforico anche per la donna che desiderava esprimersi artisticamente. Purtroppo sappiamo che a causa della crisi legata al Covid sono molte le donne nel mondo alle quali ancora oggi, tra gestione dei figli che si trovano a casa facendo lezioni in didattica a distanza, ma anche e soprattutto i licenziamenti, questi diritti vengono tuttora negati. Noi di Virginia Woolf vogliamo parlare con Elisa Bolchi, che intanto saluto. Buonasera e benvenuta a Diderot.
Buonasera, grazie dell'invito.
Vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society, è ricercatrice alla University of Reading, che si trova nel Berkshire. La nostra ospite si occupa poi nello specifico anche della ricezione italiana dell'opera della Woolf. Elisa Bolchi, chi sono secondo lei le scrittrici e gli scrittori di lingua italiana che più di altri hanno attinto all'opera della Woolf e da cosa percepiamo, insomma, la sua presenza nelle loro opere?
Beh, allora, intanto io inizierei con citare Margaret Drabble, che nel 72 scrisse: non c'è praticamente nessuna scrittrice che non sia stata influenzata da Virginia Woolf. E quindi questo forse lo potremmo dire anche per le scrittrici, ma anche per gli scrittori italiani. E partirei proprio da uno scrittore che molto recentemente ha pubblicato un'opera che parla proprio di Clarissa Dalloway, che è Francesco Pacifico, che ha pubblicato per Marsilio Io e Clarissa Dalloway, nuova educazione sentimentale per ragazzi. Quindi insomma Woolf parla alle donne, ma parla anche agli uomini. E penso anche a Mario Fortunato, che ha più volte dichiarato il proprio debito, no, di ispirazione a un romanzo come Le onde di Virginia Woolf. Se poi facciamo però un passo indietro e andiamo alle scrittrici quasi contemporanee di Woolf, troviamo anche lì un'influenza molto importante. Penso a Gianna Manzini, in opere come La Sparviera, che vinse il premio Viareggio, per darle un'idea, si sente proprio la musicalità della parola di Woolf. E Manzini poi scrisse un saggio famoso, La lezione della Woolf, no? Proprio a dire quanto era stata importante. Ma anche Anna Banti, nel suo romanzo più noto, che è Artemisia, ci sono chiari rimandi a Orlando, e lei stessa poi tradusse Jacob's Room, la stanza di Jacob, e scrisse a proposito di Woolf anche qui un articolo significativo, il testamento di Virginia Woolf, no? Cioè proprio l'eredità, cosa ci lascia. Però io devo dire che rimandi ci sono anche in scrittrici più attuali, più contemporanee.
Sì.
Penso a un prodotto editoriale molto diverso, che ad esempio Elena Ferrante, con il ciclo dell'Amica Geniale, che apparentemente sembra non avere nulla a che fare, ma lei nella sua bella introduzione parlava dell'importanza della stanza tutta per sé. Ebbene, Elena Ferrante in qualche modo si posiziona nell'eredità di Woolf proprio dal punto di vista dei temi che affronta. Nella stanza tutta per sé Woolf dice: non abbiamo una tradizione letteraria di amiche donne, di amicizie femminili, no? E dice: cosa sarebbe stato delle tragedie di Shakespeare se gli uomini fossero stati solo fratelli o rivali e non fossero mai stati amici? Ebbene, questo con quei personaggi donna non accade. E lei immagina questa amicizia tra Chloe e Olivia e dice: per la prima volta nella storia della letteratura Chloe voleva bene a Olivia. Ferrante ci propone questa grande saga di quattro romanzi in cui ci sono due amiche donne, tutto basato su queste due amiche donne, e in questo senso, no, si inserisce in questa eredità. Poi Woolf teneva all'anonimato, dice anonimo, per molto tempo è stata una donna, piuttosto che, dice, cioè, in aggiunta dice anche, la stanghetta dell'io non deve fare ombra sulla pagina quando lo scrittore scrive, e Ferrante sceglie per sé l'anonimato, quindi anche qui, no, vediamo un'eredità più tematica di stile.
In Italia è stata la critica letteraria Nadia Fusini ad aver restituito la sua opera senza censure, senza censure. Penso ad esempio a La signora Dalloway, il bacio tra la protagonista
Senz'altro.
e Sally Seton, anche lì appunto due donne protagoniste, era stato omesso nelle prime traduzioni e poi invece diciamo dopo questa censura
Sì,
si è
restituito.
ritrovato, no? È stato restituito a quest'opera. Nel mondo le opere della Woolf stanno ancora subendo il peso della censura e perché Virginia Woolf fa ancora così tanta paura?
Ma allora, intanto lei ha questo sguardo diverso sulle cose. No, lei giustamente nominava Fusini, la nominava poi nel caso specifico per la traduzione. Però Fusini nella sua analisi critica di Woolf ha più volte evidenziato come Woolf offra una visione completamente altra sulla vita e sul mondo, e anche ovviamente sulla letteratura. E proprio questa cosa aiutò moltissimo intanto le femministe, per cui Woolf divenne proprio anche in Italia una madre del pensiero, una madre di tutte noi, era proprio chiamata così. La stanza viene tradotta nel 1963 in Italia, poi nel 75 viene tradotto Le tre Guinée, altro testo chiave per il femminismo in Italia. E quello che aiuta a capire Fusini è proprio che è questo suo sguardo così originale sul mondo che a volte spaventa, no? Perché ad esempio nelle Tre Guinee Woolf fa un'affermazione molto dura, molto forte, che insomma in tanti paesi è ancora difficile da accettare, cioè il patriarcato è la causa di tutti i mali, no? È la causa della guerra, dell'avanzata dei nazifascismi. Perché dice, è una mentalità da cui dobbiamo uscire e noi dobbiamo guardare le cose al di fuori. Come donne abbiamo questa potenza, noi siamo state fuori dalla storia per così tanti anni e quindi è tutto il mondo che si deve spostare la sua prospettiva e diventare un outsider, no? Guardare le cose da fuori. E Fusini questa cosa la spiega non solo nella critica Woolf, ma diciamo che ha raccolto la sua eredità nella scrittura saggistica. Parlando proprio anche ancora di eredità, ma anche di femminismo, nei suoi saggi, Fusini utilizza quella stessa forma saggistica che ci ha insegnato Woolf, cioè di mettersi in dialogo col lettore o la lettrice e di non volerci imporre un'idea, ma di partire da sé, dove però il partire da sé non è l'ego smisurato che mi insegna cosa devo pensare, ma è la mia esperienza personale che viene messa a servizio della lettura del mondo, che è proprio una cosa che Woolf insegna nei suoi saggi e che però è ancora tanto difficile da far capire, no? E in tante parti del mondo effettivamente, come diceva, esiste ancora una censura nei confronti di Woolf perché questa visione è davvero molto rivoluzionaria ancora oggi.
Rivoluzionaria ancora oggi, a 80 anni dalla morte di Virginia Woolf, noi l'abbiamo ricordata con Elisa Bolchi dell'Italian Virginia Woolf Society, Elisa Bolchi, che ringrazio per essere stata con noi. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi, grazie a lei. Buona serata.